Capitolo 31. Dopo essere sceso giù fino a mezza scala, Lievin sentì nell'ingresso un tossicchiare a lui noto, ma lo sentì poco chiaro a causa del rumore dei propri passi e sperò di essersi sbagliato. Poi scorse una figura alta, ossuta, nota, e gli parve, non si poteva ormai più sbagliare, eppure ancora lo sperava, che quell'uomo lungo che si toglieva la pelliccia e tossiva fosse suo fratello Nikolai. Lievin voleva bene a suo fratello, ma stare con lui a lungo era un tormento. Ora poi che per effetto del pensiero che gli era venuto in mente e dell'accenno di Agafia Mikhailovna si trovava in uno stato d'animo oscuro e confuso, l'incontro imminente col fratello gli parve proprio penoso. Invece di un ospite allegro, sano, estraneo, che gli sperava lo distraesse dalla sua nebulosità spirituale, doveva rivedere il fratello che gli leggeva dentro da parte a parte, che avrebbe suscitato in lui pensieri più intimi, che lo avrebbe obbligato a confidarsi in pieno. E questo non voleva. Irritatosi contro se stesso per questo senso di repulsione, Lievin corse nell'ingresso. Appena vide il fratello, quel senso di intima delusione scomparve immediatamente e si mutò in pena. Per quanto spaventoso fosse anche prima suo fratello Nikolai per la magrezza e l'aria malandata, in quel momento era ancora più smagrito, ancora più debole. Era uno scheletro ricoperto di pelle. Stava dritto nell'ingresso, storcendo il collo lungo e magro e strappandone la sciarpa, e sorrideva in modo strano e penoso. Visto questo sorriso umile e sottomesso, Lievin sentì che un convulso gli afferrava la gola. «Ecco, son venuto da te», disse Nikolai con voce cupa, senza staccare un attimo gli occhi dal viso del fratello. «Da tempo ne avevo voglia, ma non stavo mai bene. Adesso invece mi sono rimesso», diceva, asciugandosi la barba con le grandi palme magre. «Sì, sì», rispose Lievin, e provò ancor più terrore quando nell'abbraccio sentì con le labbra l'aridità della carne del fratello e vide da vicino i suoi grandi occhi stranamente luccicanti. Qualche settimana prima Lievin aveva scritto al fratello che per la vendita della piccola parte di patrimonio che era rimasta indivisa fra i germani spettavano a lui per la sua quota 2000 rubli. Nikolai disse che era venuto per ritirare questo denaro, per stare un po' nel suo nido, per toccare un po' la terra e riprendere forza come i giganti per la sua prossima attività. Malgrado l'accentuato incurvamento, malgrado la magrezza che sorprendeva in rapporto alla statura, i suoi movimenti come al solito erano agili e a scatti. Lievin lo introdusse nello studio. Nikolai cambiò d'abito con particolare cura, cosa che prima non faceva, pettinò i capelli radi e dritti ed entrò sorridendo di sopra. Era di umore carezzevole e allegro come quando era fanciullo e come spesso lo ricordava Lievin. Ricordò perfino Sergei Ivanovich senza rancore. Vista Agafia Mikhailovna, scherzò con lei e le chiese notizia dei vecchi servi. La notizia della morte di Parfion Denisic agì in modo spiacevole su di lui. Sul suo viso si espresse lo spavento, ma si riprese subito. «Già, era vecchio ormai», egli disse e cambiò discorso. «Eh sì, starò un mese, due da te». E poi a Mosca. Tu sai, Miagkov mi ha promesso un posto ed entrerò in servizio. Ora ordinerò la mia vita in maniera del tutto diversa. Lo sai, ho allontanato quella donna.
Maria Nikolaevna? Come mai? Perché?
Ah, una donna disgustosa. M'ha dato un mucchio di dispiaceri. Ma egli non raccontò quali erano stati questi dispiaceri. Non poteva dire che aveva cacciato Maria Nikolaevna perché il tè che faceva era debole e principalmente perché ella aveva cura di lui come di una persona malata. Poi, in genere, adesso voglio cambiar vita del tutto. Io, si intende, come tutti del resto, ho fatto delle sciocchezze, ma il patrimonio è l'ultima cosa, non lo rimpiango, purché ci sia la salute. E la salute, grazie a Dio, si è rimessa.
Lievin ascoltava e cercava e non sapeva trovare cosa dire. Forse Nikolai si accorgeva di questo. Cominciò a interrogare il fratello sulle sue cose e Lievin era contento di parlare di sé perché poteva parlare senza fingere. Raccontò al fratello i suoi piani e la sua attività. Il fratello ascoltava, ma evidentemente non si interessava. Questi due uomini erano così consanguinei e così vicini l'uno all'altro che il minimo movimento, il minimo cambiamento di voce diceva per entrambi più di tutto quello che si può dire a parole. Ora per entrambi vi era un solo pensiero, la malattia e la prossimità della morte di Nikolai, e questo pensiero soffocava tutto il resto. Ma nell'uno nell'altro aveva il coraggio di parlarne, e perciò qualunque cosa dicessero, senza esprimere quello che unicamente interessava, aveva un tono falso. Lievin non s'era mai sentito così contento come adesso che, finita la serata, si doveva andare a letto. Mai con nessun estraneo, né in nessuna visita ufficiale, era stato così poco naturale, così falso come ora. E la coscienza e il pentimento di questa falsità lo rendevano ancora più insincero. Avrebbe voluto piangere sul suo caro fratello morente e doveva ascoltare e parlare su come avrebbe vissuto. Poiché in casa c'era umido e una sola camera era riscaldata, Lievin mise il fratello a dormire nella propria camera, di là da un tramezzo. Il fratello s'era coricato, dormiva e non dormiva, ma come un ammalato si rivoltava, tossiva e quando non poteva espettorare brontolava qualcosa. A volte, mentre respirava con difficoltà, diceva «Ah, Dio mio!» A volte, quando lo spurgo lo soffocava, esclamava con stizza «Ah, diavolo!» Lievin a lungo non dormì ascoltandolo. I pensieri di Lievin erano i più difformi, ma tutti finivano in una sola cosa: la morte. La morte, l'inevitabile fine di tutto, per la prima volta gli si presentava con una violenza ineluttabile, e questa morte che era là, in quel fratello caro che gemeva nel sonno e che per abitudine invocava indifferentemente ora Dio, ora il diavolo, non era così lontana come gli era sempre parsa. Era anche in lui, lo sentiva. Se non ora, domani. Se non domani, fra 30 anni, non era forse lo stesso? E cosa fosse questa morte inevitabile, egli non solo non lo sapeva, né mai ci aveva neppure pensato, ma non sapeva e non osava pensarci. «Io lavoro, voglio fare qualche cosa, ma ho dimenticato che tutto finisce, che c'è la morte». Stava seduto sul letto nel buio, rannicchiato, stringendo fra le braccia le ginocchia e trattenendo il respiro per la tensione del pensiero. Meditava. Ma quanto più tendeva il pensiero, tanto più chiaramente gli appariva che era senza dubbio così, che egli aveva realmente dimenticato, tralasciato una piccola circostanza della vita, che sarebbe cioè venuta la morte e che tutto sarebbe finito, che non valeva la pena di intraprendere cosa alcuna e che rimediare a questo non si poteva in nessun modo. Sì, era terribile, ma era così. «Eppure io sono vivo ancora, e adesso che farò mai? Che farò?» diceva con disperazione. Accese una candela e cautamente si alzò e andò verso lo specchio e cominciò a guardarsi il viso e i capelli. Sì, sulle tempie erano dei capelli bianchi. Aprì la bocca. I molari cominciavano a guastarsi. Scoprì le braccia muscolose. Sì, c'era ancora vigore. Ma anche Nikolienka, che là respirava coi resti dei suoi polmoni, aveva avuto un corpo sano. E a un tratto ricordò che i bambini si coricavano insieme e aspettavano solo che Fyodor Bogdanich uscisse dalla porta per gettarsi addosso l'un l'altro i guanciali e ridere, ridere irresistibilmente, cosicché neanche il terrore di Fyodor Bogdanich riusciva a frenare quella consapevolezza di gioia di vivere che scaturiva e spumeggiava oltre i limiti. E ora questo petto vuoto e incurvato, e io che non so perché e che cosa mi accadrà. «Ah! Ah! Ah, diavolo, che fai in giro? Non dormi?» lo chiamò la voce del fratello. «Ma non so, l'insonnia. E io dormivo bene, adesso non sono più sudato. Guarda, tocca la camicia. Niente sudore?» Lievin palpò, andò di là dal tramezzo. Spense la candela, ma ancora per molto tempo non dormì. Gli si era appena chiarita la questione di come vivere, che gli era apparsa un'altra insolubile questione: la morte. «Eh sì, egli muore, sì, morirà in primavera. Come venirgli in aiuto? Che posso dirgli? Che cosa ne so io?» Avevo perfino dimenticato che questa cosa esistesse.